represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: guerra in Ucraina, alla conferenza di Parigi, paesi solidali con Kiev promettono di donare 1 miliardo di euro per l'emergenza freddo, accordo Zelensky-Macron sulla ricostruzione del paese che potrebbe costare fino a 800 miliardi di euro, fusione nucleare, Washington annuncia una svolta storica, ma ci vorranno decenni per passare da una tecnologia sperimentale a una realtà, con reattori in grado di alimentare le città a emissioni zero. Da Juarez a El Paso, centinaia di migranti hanno attraversato il Rio Grande per chiedere asilo. Si tratta di uno dei maggiori attraversamenti di massa mai avvenuti al confine tra Messico e Stati Uniti. Aspettando Francia-Marocco, il reportage di Esteri da un piccolo mercato nel 19° arrondissement di Parigi. Blue Velvet, Twin Peaks, Mulholland Drive. È morto a 85 anni Angelo Badalamenti, autore delle sublimi colonne sonore dei film di David Lynch. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Ammonta a oltre 1,5 milioni di euro il totale delle banconote trovate dalla polizia belga nel corso delle perquisizioni alle abitazioni di Antonio Panzeri e dell'ex vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili, entrambi agli arresti per il Qatargate. Nel domicilio di Kaili viveva anche Francesco Giorgi, anche lui agli arresti. Secondo la stampa belga, nei primi interrogatori Francesco Giorgi avrebbe parlato a lungo con gli inquirenti. La procura belga non ha smentito la ricostruzione. Oggi è intervenuto il premier belga Alexander De Croo, ha detto che la giustizia belga sta facendo ciò che il Parlamento europeo non ha fatto. Gli elementi finora emersi sono il risultato di un lavoro lungo e approfondito. Il Parlamento europeo ha molti mezzi per regolare il proprio funzionamento, ma a quanto pare il sistema di autocontrollo non è stato sufficiente. La magistratura iraniana ha dichiarato di aver emesso condanne a morte per 11 persone coinvolte nelle proteste. Finora sono stati giustiziati 2 giovani. Mohsen Shekari è stato impiccato l'8 dicembre e ieri Majid Reza Rafranar, entrambi di 23 anni. Dal 16 settembre, quando sono scoppiate le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini, migliaia di persone sono state arrestate. I tribunali di Teheran hanno condannato 400 persone a pene detentive fino a 10 anni. I governi di Colombia, Messico, Argentina e Bolivia hanno espresso la loro profonda preoccupazione per i recenti eventi che hanno portato alla destituzione e all'arresto del presidente peruviano Pedro Castillo. In un comunicato congiunto, i 4 paesi chiedono che le autorità peruviane rispettino i diritti umani del presidente e che gli sia garantito tutela giudiziaria nei termini previsti dal patto di Costa Rica, la Convenzione americana sui diritti umani approvata nel novembre 1969. Il Cile, dopo 3 mesi di trattative, i partiti politici hanno raggiunto un accordo sulla definizione dell'istituzione incaricata di scrivere la nuova Costituzione che sostituirà quella attuale risalente alla dittatura di Pinochet. A scrivere il nuovo testo sarà un organo composto da 50 membri eletti e 24 esperti designati dal Parlamento. Il Consiglio avrà 6 mesi di tempo per presentare il testo definitivo che verrà sottoposto ad approvazione popolare attraverso un referendum fissato per il 26 novembre del 2023.
Giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Solidarietà e affari, questa è la cifra della conferenza di Parigi in solidarietà con l'Ucraina. Sentiamo Francesco Giorgini.
Conferenza conferenza di solidarietà con il popolo ucraino. Quasi 50 paesi, una ventina di istituzioni e organizzazioni internazionali riunite a Parigi all'invito della presidenza francese per raccogliere fondi d'urgenza per appunto il popolo ucraino che deve affrontare l'inverno in un paese dalle infrastrutture devastate dalla guerra. Tagli ad acqua, elettricità, riscaldamento, penuria alimentare e sanitaria, la vita quotidiana è diventata una lotta per la sopravvivenza a cui questa conferenza vuole portare sostegno immediato e concreto. Montante raccolto e promesso per questo primo intervento 1 miliardo di euro per fare fronte alle urgenze in settori nevralgici come l'energia, l'acqua potabile o gli ospedali. Tra le priorità indicate dalla delegazione ucraina condotta dal primo ministro accompagnato dalla First Lady Olena Zelenska, l'invio massiccio di gruppi elettrogeni a cui Parigi ha già risposto positivamente. Per Macron la priorità era anche quella di rinsaldare il legame con Zelensky e la sua amministrazione dopo le tensioni suscitate dalla volontà del presidente francese di mantenere una linea di dialogo possibile con la Russia, da cui riferimenti alla piena libertà e sovranità dell'Ucraina come condizione di un possibile processo di pace. È a partire dal piano ucraino in 10 punti presentato da Zelensky qualche settimana fa, ha ripetuto Macron, che si dovrà cominciare per costruire una soluzione negoziata. È in questo contesto di rafforzamento del sostegno all'Ucraina che il presidente francese ha poi aperto oggi pomeriggio una seconda conferenza, questa volta bilaterale franco-ucraina, sulla resilienza e la ricostruzione del paese. In prospettiva la ricostruzione appunto dell'Ucraina, che potrebbe costare fino a 800 miliardi di euro, un mercato immenso per le oltre 700 imprese francesi presenti a questa conferenza bilaterale per la ricostruzione. Si tratta di un primo passo che punta a posizionare la Francia in prima fila negli investimenti per l'Ucraina del dopoguerra, con in prospettiva il processo di adesione di Kiev all'Unione Europea.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
El Paso, la città americana, città mitica che è stata celebrata nei film western, sta diventando la terra promessa per i dannati della terra. Sentiamo Roberto Festa.
Domenica sera a El Paso, Texas, si è assistito ad una scena inconsueta anche per un posto di frontiera come questo. Una fila lunghissima di persone, chi dice 1000, chi dice 1500, ha varcato la frontiera e dal Messico attraverso il Rio Grande è entrata appunto a El Paso, dove si è consegnata alle autorità statunitensi. In realtà è difficile distinguere davvero un'ondata dall'altra. Centinaia, migliaia di persone sono arrivate a El Paso durante il weekend e la fila di migranti in entrata è continuata, dicono i testimoni, anche il lunedì. Si tratta soprattutto di cittadini del Nicaragua che lasciano un paese devastato da povertà, criminalità, dal regime autoritario di Daniel Ortega. Arrivano negli Stati Uniti attraverso un viaggio faticoso, terribile, dal Nicaragua all'Honduras, al Guatemala, al Messico, infine proprio negli Stati Uniti. Un viaggio tra l'altro pericolosissimo perché i migranti sono soggetti a taglieggiamenti, furti da parte delle gang e delle guardie di frontiera, subiscono ogni tipo di violenze, stupri, in alcuni casi anche sequestri di massa per ottenere riscatti. Quando arrivano negli Stati Uniti, esausti e senza un soldo, sanno comunque di poter trovare accoglienza. Perché? Perché le autorità degli Stati Uniti, proprio come succede con i migranti venezuelani, non li possono espellere. I rapporti tra il governo degli Stati Uniti e quelli del Nicaragua e del Venezuela sono infatti pessimi, mancano accordi bilaterali, il Messico non vuole riprenderseli indietro e quindi questa gente, questi migranti, restano sul suolo degli Stati Uniti. Si fanno qualche giorno in una struttura, vengono identificati e poi di solito rilasciati, liberi di cercare fortuna nel paese che con tanta tenacia hanno desiderato. Le autorità statunitensi non hanno infatti le strutture ricettive per ospitare tutta questa gente. Nella struttura di El Paso, una struttura federale del governo federale di El Paso, c'è infatti posto per 3.500 persone. Oggi ne sono ospitati circa 5.000. quindi al di sopra delle capacità ricettive della struttura. Alcune migliaia vengono poi prese in carico da ONG, da gruppi per i diritti umani, dalle strutture religiose, ma anche qui la ricettività è limitata e dopo qualche giorno i cittadini del Nicaragua, come peraltro quelli del Venezuela, vengono dimessi e lasciati a loro stessi. Se hanno parenti, amici, conoscenti degli Stati Uniti, bene, se no la vita sarà dura, sarà difficile. Nelle ultime settimane, peraltro, la massa di migranti che si sono riversati su El Paso è impressionante. Soltanto nel mese di ottobre sono stati circa 50.000 i migranti intercettati dalle autorità di frontiera. Le strutture del governo federale e quelle messe in piedi dalle autorità locali non ce la fanno appunto a sostenere questo impatto. Impatto che nelle prossime settimane è destinato probabilmente a farsi ancora più forte, più violento. Il 21 dicembre, infatti, scade il Title 42, la misura approvata dall'amministrazione Trump in tempi di pandemia, che consentiva, appunto per ragioni sanitarie, di prelevare i migranti entrati negli Stati Uniti e rimandarli direttamente nei paesi d'origine senza un passaggio davanti a un tribunale. L'emergenza sanitaria è però finita e dal 21 dicembre, con ogni probabilità, bisognerà tornare alla legge che richiede che i casi dei migranti vengano ascoltati davanti a un giudice. Questo significa che in attesa del processo si dovrà trovare un posto dove stare per migliaia e migliaia di persone, posti, strutture che al momento non sembrano esserci.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Negli Stati Uniti la segretaria al Dipartimento per l'Energia, Jennifer Granholm, ha annunciato la svolta sulla fusione nucleare. Ha detto per la prima volta nella storia, in un laboratorio della California, l'esperimento ha generato più energia di quella necessaria per innescarla. Secondo il sottosegretario per la sicurezza nucleare, Jill Arby, gli Stati Uniti hanno intrapreso primi passi verso una fonte di energia pulita che potrebbe rivoluzionare il mondo. Secondo molti esperti, secondo anche la Casa Bianca, ci vorrà almeno una trentina di anni affinché la fusione nucleare passi dall'essere una tecnologia sperimentale a una realtà, cioè con reattori in grado di alimentare le città a emissioni zero. Quindi ci vuole tempo, così per l'idrogeno verde che in questa settimana è stato celebrato ad Alicante. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La presenza di Giorgia Meloni era la più attesa alla conferenza euro-mediterranea di Alicante, ma l'influenza della responsabile del governo italiano ha eliminato qualsiasi rischio di polemica in un vertice preparato minuziosamente dal presidente spagnolo Pedro Sanchez. L'invitato d'onore era il francese Macron, accompagnato dalla presidente della Commissione europea von der Leyen come madrina d'onore. La conferenza infatti ha tenuto a battesimo l'accordo per la costruzione del gasdotto che unirà Barcellona con Marsiglia, il Bar Mar, ora ribattezzato H2Med, perché invece di gas metano trasporterà idrogeno.
Con questo corredor credo che reiteramos un doble compromesso che me gustaría subrayar hoy aquí en Alicante. En primer lugar, estamos reforzando la seguridad energética.
Con questo gasdotto rafforzeremo la sicurezza energetica e l'autonomia strategica dell'Unione Europea, ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez al margine della conferenza di Alicante. La decisione di costruire il gasdotto Barmar è più figlia della politica che delle esigenze reali. Da mesi la Spagna fa notare all'Europa che la penisola iberica è praticamente isolata dalla rete gasistica e energetica dell'Europa centrale, direttamente legata al cordone ombelicale con la Russia. Ma la Spagna è anche il principale porto d'entrata del gas metano liquido, con 6 impianti di rigassificazione e navi che aspettano per settimane prima di scaricare in porto. A fine agosto il cancelliere tedesco Marco Scholz aveva chiesto a Francia e Spagna di riprendere la costruzione di un gasdotto chiamato MidCat, progettato all'inizio del 2010. Il MidCat dalla Catalogna doveva attraversare i Pirenei ed arrivare in Francia per aumentare gli scambi gasistici con il resto d'Europa. Ma dopo la costruzione del primo tratto in Catalogna è stato abbandonato nel 2019 perché considerato antieconomico, troppi costi, pochi benefici, soprattutto per la Francia che di gas non ne ha bisogno perché ottiene la maggior parte della sua energia dal settore nucleare. Secondo il presidente francese Macron c'è poi un altro problema: i gasdotti francesi sono più piccoli e per far arrivare il gas spagnolo a Berlino ci vorrebbero importanti investimenti in infrastrutture. E così durante qualche mese la Spagna ha ventilato la possibilità di collegare Barcellona e Livorno. L'ipotesi di un tubo sottomarino lungo 700 chilometri è sembrata però fin da subito una mossa politica per riportare al tavolo dei negoziati francesi piuttosto che una proposta seria, troppo lontana all'Italia che oltretutto ha sostituito la Spagna come principale cliente del gas algerino. E così la Francia ci ha ripensato non al MidCat ma a un altro tubo sottomarino che è stato ribattezzato Barmar perché collegherà appunto le due città del Mediterraneo, Barcellona e Marsiglia, e da lì si sarebbe dovuto allacciare alla rete che arriva in Belgio e Germania. Invece di 700 chilometri il gasdotto sarebbe stato lungo più o meno 300.
Sostituire il progetto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el corredor de energía verde que va a unir la península.
Un corridoio di energia verde che unirà la penisola iberica al mercato energetico europeo, così lo definiva il presidente spagnolo Pedro Sánchez. Di gas però ne avrebbe portato poco, perché a Parigi quello che veramente interessa è l'idrogeno verde, una fonte energetica che per ora è più una promessa che una realtà, rappresenta infatti appena il 2% di tutta l'energia prodotta in Europa, ma industrialmente si può generare in forma combinata con l'energia nucleare, di cui la Francia è il maggior produttore europeo.
E finalizzare un accordo molto importante con il Portogallo.
Abbiamo concluso un accordo molto importante con Spagna, Portogallo e la Commissione europea, il primo corridoio di idrogeno verde che completa una serie di misure congiunturali nel settore energetico, ha detto il presidente francese Macron. La principale ragione dietro questo cambio sono i costi. Trasportando solo idrogeno verde, la Commissione europea si farà carico del 50% dei 2 miliardi e mezzo che costerà l'opera nell'ambito degli investimenti per frenare il cambio climatico. Un bel risparmio per le casse di Parigi e Madrid, visto e considerato che l'idrogeno verde come fonte energetica è ancora poco sviluppata e pone molti dubbi, tanto dal punto di vista tecnico come del rendimento industriale.
Consideriamo questo Barmar una nuova infrastruttura inutile e innecessaria.
Per Javier Peret, di Ecologista Senacción, uno dei gruppi ambientalisti spagnoli più importanti, si tratta però di un progetto impraticabile.
Y desconocemos muchísimo la viabilidad técnica.
Il modello che propone, dice, è molto lontano dalle possibilità tecniche disponibili. Oltretutto il coefficiente energetico dell'idrogeno verde è molto basso e invece di essere pensato come un'alternativa generica al gas, il suo utilizzo dovrebbe essere associato ad alcuni usi industriali per cui non esiste un'alternativa ai combustibili fossili.
Usi industriali, per esempio, che non tienen un'alternativa ai combustibili fossili.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Un amour plus grand que le jour. J'ai vu vos boucles noires danser.
Adesso l'omaggio di esteri a Angelo Badalamenti, è morto ieri all'età di 85 anni, ha curato tutte le colonne sonore dei film di David Lynch. Sentiamo il servizio di Pier Giorgio Pardo.
A scrutare il volto bonario e vagamente patriarcale che improvvisamente ci sorride dagli onori della cronaca dopo la divulgazione della notizia della sua scomparsa da parte del sito Welcome to Twin Peaks, si fa fatica a collegarlo con la dolcezza allarmante delle sue colonne sonore. Angelo Badalamenti, sul suo cognome fra cronaca nera e letteratura di genere, fu lui stesso a scherzare una volta che si trovava a Cinisi, nel cuore della provincia palermitana, il luogo da cui il padre era un giorno partito a cercare fortuna in America. Sono contento di riscoprire le mie radici, anche se, giusto per chiarire, non sono un parente di Badalamenti, il boss. A questo signore gioviale spettò il compito non facile di assecondare la scommessa di David Lynch sulle proprie possibilità di diventare mainstream dopo gli incassi incoraggianti di Elephant Man e il mezzo passo falso di Dune. Si trattava di dimostrare come i fantasmi adolescenziali di un genio compreso, ma non troppo, dialogassero ad armi pari con il fiume sotterraneo dei vizi privati d'America e di lì del mondo. Insomma, che la perversione, quella vera, è un desiderio della porta accanto, anzi dello spioncino della porta accanto, a voler essere precisi. Diventiamo tutti avventori dello slow club quando Isabella Rossellini canta la canzone di Bobby Vinton da cui il film prende il titolo, Blue Velvet. E siamo un po' tutti voyeur, insieme a Dennis Hopper dietro l'antina della cabina armadio, quando Dorothy viene strapazzata dall'attore feticcio Kyle MacLachlan a fare da colonna sonora a questa complicità fra Lynch e il lato oscuro della gente per bene. Serviva una musica che avesse la stessa bellezza decadente e allusiva degli occhi di Dorothy Isabella. Malattia e innocenza dovevano essere tutt'uno, e sui titoli di coda dovevano promettere quel piccolo lascito di turbamenti che vale il prezzo del biglietto o della serata sul divano. E a proposito di divano, non si può non parlare di Twin Peaks. Sull'etereo soffiato di Julie Cruis, sostenuto dal basso trattato e dai tappeti di tastiere di Badalamenti, milioni di persone ogni settimana si chiedevano chi avesse ucciso Laura Palmer. Le sembianze di Julie, anche lei scomparsa la scorsa estate, il 9 giugno, tendevano lo stesso agguato delle guance rubiconde di Angelo, una minuta e giovane donna dell'Iowa, con una acconciatura a metà fra Wilma dei Flintstone e Dusty Springfield, cantava i tormenti inconfessati dell'America rurale e con essi la morbosità di tutti i provincialismi. Laura Palmer non era morta, viveva nelle pause inventate da Angelo, nei fiati sospesi del cantato di Julie e dei telespettatori del prime time, materializzando una selva di sottintesi e rappresentando lo stato d'animo che porta con sé un'epoca, così disse Lynch, anche lui un musicista d'altra parte, nelle parole raccolte da Lizzie Borden sul settimanale di Village Voice. Quella impossibile sintesi fra New Wave e New Age, Vangelis e John Carpenter, Enya e This Mortal Coil, fu prestata a Until the End of the World di Wim Wenders, fu replicata in Fuoco cammina con me, in Strade perdute, in Una storia vera, in Mulholland Drive, ma ha anche una singolare variazione sul fronte in un disco di Marianne Faithfull, la musa Modi del rock, che si intitolava A Secret Life. È un disco interamente musicato e architettato da Badalamenti, e nessun titolo ci sembra più giusto per salutare un maestro così abile nel mettere in musica gli inquilini segreti dei nostri comodi villaggi.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Domani il derby Francia-Marocco, questo reportage da un mercatino di Parigi. Prima di sentire Luisa Nanipieri, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Siamo nel 19° arrondissement di Parigi, tra la stazione dei treni suburbani Rosa Parks e le torri di case popolari da cui ad ogni vittoria del Marocco al mondiale sono partiti regolarmente dei bei fuochi d'artificio. Al piccolo mercato del martedì risuonano grida in arabo e in francese che si mescolano senza discontinuità e tra le bancarelle si parla volentieri della partita di mercoledì sera tra Francia e Marocco, anche se ci si divide su chi tifare. Samira e le sue due colleghe cucinano delle frittelle algerine e mi offrono un delizioso tè alla menta mentre mi spiegano che è difficile scegliere perché sarebbero felici se vincesse il Marocco, certo, ma in fondo tifano di più per la Francia, che è il loro paese d'adozione e di cui hanno seguito tutte le partite. E poi nei Bleu giocano Griezmann e Mbappé, che ha pure la madre algerina.
Mbappé, la maman algérienne et le papa, je me souviens pas.
Bah franchement, j'ai un dilemme parce que je suis marocain. Mais que le meilleur gagne.
Anche Rabi, 32 anni, parla di un dilemma perché lui è di origine marocchina, ma dice di sperare che vinca il migliore. Con il freddo che fa, oggi a Parigi la temperatura scende sotto zero, ha deciso di guardare la semifinale a casa con due amici. La serata si annuncia divertente perché, oltre alla TV, andrà in onda anche un match sul divano, visto che uno di loro tifa Francia e l'altro Marocco tutta la vita.
J'aurai deux match à regarder, j'aurai mes collègues à voir et le vrai match.
Comunque vada a finire, dubita che poi uscirà a festeggiare perché, ripete, fa davvero troppo freddo.
Il Marocco mi va essere un macho avec moi et mon fils.
Nasser, che vende mazzetti ed erbe aromatiche, non ha dubbi, per lui è Marocco, anche se sarà dura, sospira, perché suo figlio di 10 anni sostiene i Bleu. Tra l'altro si chiede come farà Ousmane Dembélé. Lui è francese, ma sua moglie è marocchina, in famiglia dice sarà la guerra. Nasser è tunisino e se tifa i leoni dell'Atlante è anche perché è fiero che una squadra africana sia arrivata in semifinale. Hanno giocato bene e hanno dimostrato che è possibile. Già questo è un bel risultato, ma se arrivassero in finale è sicuro che molti più paesi africani riusciranno a qualificarsi nei prossimi anni. I leoni stanno facendo del bene non solo al Marocco, ma a tutta l'Africa.
Va a portare beaucoup di choses per l'Africa, sì. Se passa il mondo per il Marocco.
In questo quartiere molti guarderanno la partita a casa con la famiglia o gli amici, tutt'al più scenderanno al bar all'angolo se c'è una bella atmosfera. È così che hanno seguito il mondiale finora, senza pensare veramente a boicottarlo. Anche se sono al corrente dei problemi legati alla competizione in Qatar, non vogliono mischiare il calcio a queste cose. Loro vogliono solo godersi le partite. E del resto, dicono, chi poteva fare qualcosa per opporsi avrebbe dovuto farlo prima. Ora non ha molto senso. Invece un tema che emerge senza bisogno di fare domande è quello del timore che dopo la partita di mercoledì ci siano degli scontri di piazza. Una cosa che li lascerebbe con l'amaro in bocca, perché il calcio dovrebbe essere una festa. Come dice Zubir, 68 anni, il calcio è così, se vinci sei felice, applaudi e salti di gioia, e se perdi, beh, hai perso, fine della storia, se ne riparla tra 4 anni.
Se le foot t'ha gagné, t'es content, tu applaudi, tu sautes au ciel, t'as perdu, l'affaire est déclassée.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.